Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali, l'appuntamento del venerdì con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma, in regia Luciana Fantini, per la parte tecnica Rino Micocci. Oggi ci occupiamo di farmaci in oncologia pediatrica e nello spazio dedicato al punto di vista parleremo di DNA e malattie cardiovascolari. Il mercato mondiale dei farmaci per il cancro è in continua crescita con un incremento annuo del 15%-20%. Stime autorevoli indicano che tale mercato raggiungerà un valore globale di 45 miliardi di dollari entro il 2011. Il fattore principale di questo incremento è costituito dallo sviluppo di nuove terapie mirate e alla loro diffusione. Ma c'è una diversa attenzione verso i farmaci oncologici per gli adulti e quelli che invece servono per curare i bambini affetti da cancro. Ne parliamo con il professor Riccardo Riccardi, direttore dell'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università Cattolica Sacro Cuore e direttore della Divisione di Oncologia Pediatrica del Gemelli. Professor Riccardi, benvenuto.
Buongiorno.
Prima di entrare proprio nel tema dei nuovi farmaci, ci può dare alcuni dati che riguardino l'oncologia pediatrica?
Per fortuna il tumore in età pediatrica è un evento molto raro, piuttosto raro. Ciononostante, circa 5.000 bambini l'anno ammalano in Europa e 1.200 casi vengono diagnosticati in Italia. Siccome tutte le altre malattie in generale sono state o debellate o rese croniche, rappresenta però la prima causa di morte per motivi medici subito dopo gli incidenti. Approfitto a questo proposito come pediatra di raccomandare la prevenzione degli incidenti che colpisce i bambini in maniera particolare. Detto questo, per quanto riguarda i dati e le caratteristiche della malattia, posso dire che in Italia c'è una rete di centri qualificati e che il nostro centro ha delle connessioni particolari con i gruppi europei per lo sviluppo di nuovi composti antitumorali.
Ecco, nuovi composti antitumorali. Dicevamo questa crescita di farmaci per la cura del cancro, ma in modo minore per quello che riguarda i farmaci in oncologia pediatrica. Lei diceva poc'anzi che ovviamente i casi di tumore nel bambino sono minori rispetto a quelli nell'adulto e forse questo è già un motivo per cui lo sviluppo di farmaci in oncologia pediatrica è minore?
Beh, è evidente che l'industria farmaceutica persegue il profitto, come tutte le industrie, e quindi una popolazione così ristretta non rappresenta un target, considerando che portare un farmaco dalla scoperta iniziale alla registrazione richiede una spesa di circa $1 miliardo, che quindi deve essere ammortizzata nel tempo. Sono stati però proposti dei correttivi per favorire lo studio in pazienti pediatrici e se vuole posso appunto indicare quello che è stata un po' la politica negli Stati Uniti. In pratica hanno permesso di prolungare il brevetto di un farmaco di 6 mesi in tutti quei farmaci che erano stati studiati anche nei bambini o perlomeno valutati in situazioni relative all'oncologia pediatrica. Questo ha permesso automaticamente un grosso vantaggio per le industrie che per 6 mesi potevano usufruire di questa esclusività prolungata e ha permesso di aumentare di circa il 190% il numero dei farmaci che poi potevano essere disponibili nei bambini. Questo succedeva quasi 10 anni fa negli Stati Uniti, recentemente, un anno fa, questa normativa è stata recepita anche dall'Europa e quindi noi ci siamo trovati all'improvviso corteggiati dalle case farmaceutiche per portare avanti degli studi nei pazienti pediatrici.
Il Centro della Cattolica ha un ruolo rilevante nel campo a livello europeo, riconosciuto anche da istituzioni come la Società Internazionale di Oncologia Pediatrica Europa.
Sì, io faccio parte del board, sono fra i soci fondatori insieme a colleghi francesi, inglesi, olandesi di questo gruppo che è in gran parte dedicato proprio non solo allo sviluppo di nuovi farmaci ma all'utilizzo ottimale dei farmaci nei centri più qualificati europei. È evidente che per questo tipo di studio noi dobbiamo avere una visione e un livello più ampio che non quello nazionale, ciononostante per alcuni di questi studi in Italia noi siamo il centro promotore, perché grazie a una nuova legislazione permette all'università, in questo caso l'Università Cattolica, di essere promotore di alcuni di questi studi e quindi di bypassare in qualche modo quello che è sempre la difficoltà, cioè di ottenere un farmaco per uno studio in pazienti pediatrici e ottenerlo presto, non aspettare come succedeva nel tempo passato, negli altri anni, un periodo di circa 10 anni, ottenerlo subito e poterlo valutare.
Lei prima parlava di brevetti, ma come si procede concretamente per incrementare lo sviluppo di nuovi farmaci per i bambini oncologici?
Esattamente quello che si fa è si provano questi farmaci in modelli animali, questo è quello che succede normalmente. Da questa fase si passa all'adulto e se lo studio di fase 1, che è il primo studio in cui si valuta essenzialmente la tossicità, cioè quanto il farmaco è pericoloso, quali sono gli effetti collaterali, se il farmaco supera questa fase nei pazienti adulti, allora noi lo utilizziamo nei bambini partendo da una dose che di solito è del 20% inferiore a quella dell'adulto. Quindi questo è fondamentale, questo concetto, perché noi non pensiamo che sia giusto utilizzare inizialmente nel bambino attraverso uno studio che essenzialmente guarda la tossicità, ma di utilizzarlo quando abbiamo visto che nell'adulto gli effetti collaterali non sono così devastanti da impedirne un utilizzo in una situazione come quella del bambino.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando di sviluppo di nuovi farmaci in oncologia pediatrica con il professor Riccardo Riccardi. Professore, un'attenzione particolare è stata data alla ricerca di farmaci che si possano somministrare per via orale ai bambini. Perché?
Ma è evidente che evitare al bambino di stare ricoverato in reparto, anche semplicemente di ricevere il farmaco per via endovenosa in day hospital, è uno dei nostri obiettivi. Per cui abbiamo un filone di ricerca che si dedica alla valutazione di farmaci che possono essere assunti per bocca. Questo è un filone di ricerca che ha delle buone prospettive. Abbiamo già dei farmaci che inizialmente venivano dati solo per endovena, che adesso possono essere somministrati per bocca. Questo ovviamente richiede anche da parte delle case farmaceutiche, quindi ritorniamo al discorso dei profitti, la necessità di studiare formulazioni e quindi trasformare quello che è il farmaco che è stato sviluppato per via endovena in un farmaco che può essere preso per bocca. Attualmente, per esempio, come studio collaterale abbiamo un progetto europeo in cui stiamo trasformando questo insieme ai francesi e agli inglesi, cui stiamo cercando di trasformare per i bambini più piccoli anche le compresse sotto forma di sciroppo, e anche questo non è spesso disponibile, proprio con l'idea di poter dare una terapia che il bambino può seguire a casa con un attento controllo, un contatto diretto con i medici della divisione.
Questo per quanto riguarda chemioterapia, quindi mi pare di capire.
Ma stiamo parlando di farmaci cosiddetti target o selettivi, o farmaci bersaglio. Il target è la traduzione, bersaglio è la traduzione di target in inglese. Sono dei farmaci che, al contrario di quanto succede con la chemioterapia normale, che si rivolge verso tutte le cellule in divisione, quindi anche le cellule normali dell'organismo, oltre che quelle tumorali, questi farmaci si dirigono verso cellule che hanno delle caratteristiche particolari, per cui si sta sviluppando, questo anche nell'adulto, una nuova branca che è quello di valutare dal punto di vista del tumore certe caratteristiche molecolari.
Quindi una terapia mirata?
È una terapia mirata che però ha degli svantaggi, nel senso che essendo mirata il numero di pazienti che risponde a questo tipo di trattamento di solito è relativamente basso, quindi abbiamo dei farmaci molto costosi che funzionano nel 10-15% delle persone, funzionano bene però soprattutto con scarsa tossicità, e quindi è una delle difficoltà che abbiamo nel futuro è come utilizzare questi farmaci che costano molto ma che non vanno bene per tutti quanti, quindi ci vuole uno sforzo di fantasia e di capacità medica che coinvolga sia la classe medica che utilizza questi farmaci, sia l'industria farmaceutica e ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale. Sono di recente pubblicazione alcuni studi o alcuni commenti su riviste mediche in cui considerano quasi la possibilità di provare un ciclo o due con un farmaco e poi continuarlo se questo funziona, trattandosi di farmaci in cui il costo può essere intorno a 3.000 euro al mese come tipo di trattamento.
I bambini possono essere sottoposti a radioterapia?
Sì, i bambini purtroppo a volte devono essere sottoposti a radioterapia. Sicuramente rispetto all'adulto la radioterapia ha un impatto che può essere destruente, soprattutto nei bambini al di sotto dei 6 anni. Questo per quanto riguarda lo sviluppo corporeo normale come danno per la crescita, ma soprattutto quando noi siamo costretti ai tumori cerebrali a irradiare un bambino, è chiaro che il danno che noi provochiamo in un tessuto, in un sistema, in una mente che è in evoluzione può essere molto più grave di quello che si provoca negli adulti, e da qui la necessità di trovare farmaci ideali come questi di cui stiamo parlando, cioè che sono selettivi, che funzionano, possono essere somministrati per bocca e che hanno effetti collaterali, soprattutto a lunga distanza, molto meno pesanti rispetto a quelli che dobbiamo registrare ora con la chemioterapia, ma soprattutto con la radioterapia.
Come reagiscono i genitori quando il medico gli comunica il tipo di terapia che somministreranno al bambino?
Ma la diagnosi di tumore è quanto di peggio si possa immaginare quando viene data a un genitore, perché colpisce, diciamo, la nostra stessa concetto di vita, di evoluzione. I figli sono il nostro futuro e quindi l'impatto è spesso molto drammatico per i genitori, anche per il bambino, che anche se può essere anche un bambino piccolo, ma che immediatamente percepisce il pericolo e le variazioni che si rendono necessarie, come quello invece di andare a scuola o di giocare, di essere costretto a stare in ospedale a fare procedure fastidiose, quantomeno, e a volte anche dolorose, e quindi è un impatto non indifferente. Per quanto riguarda l'approccio al trattamento, è chiaro che i genitori all'inizio sono talmente frastornati che hanno difficoltà a reagire, poi si rendono conto di come vanno le cose e riescono a trovare un certo equilibrio, che è sempre relativo. Successivamente, quando ad esempio la malattia ritorna, e questo succede, diciamo, al momento attuale noi riusciamo a guarire 2/3 dei bambini, questo succede in 1/3 dei bambini, quando la malattia ritorna siamo costretti a fare dei protocolli sperimentali o più pesanti o con nuovi farmaci, è chiaro che il problema di che strada scegliere, cosa fare, è uno dei problemi non semplici da risolvere.
A febbraio inizierà alla Cattolica un corso di perfezionamento sui nuovi farmaci, professore.
Sì, abbiamo ritenuto opportuno anche perché esistono queste nuove normative, perché esistono alcuni approcci non noti, ad esempio, anche se questo sembra ovvio, non si può iniziare un nuovo studio se non c'è stata l'approvazione di un comitato etico. Il concetto del comitato etico è di avere un gruppo di persone diverse da quelle che trattano il bambino, che possono valutare e giudicare sulla validità di quello che si propone. Questo è un concetto fondamentale proprio per evitare che, per una serie di motivi che a volte sono assolutamente non disprezzabili, come l'interesse nella ricerca e nel aumentare la probabilità di guarigione, non ci spingano a fare delle cose non corrette o perlomeno senza avere dati sufficienti a disposizione. In questo corso parleremo dei vari aspetti, parleremo anche degli aspetti psicologici a cui lei accennava prima, a cui ho cercato di rispondere in maniera sintetica data la complessità del campo. A questo proposito volevo dire che noi abbiamo anche uno studio che ha valutato i disegni dei bambini per cercare di comprendere i loro problemi.
A questo proposito c'è una sua pubblicazione?
Sì, dovrebbe uscire, è in uscita in questi giorni, un libro edito dalla Masson, scritto da me e dalla dottoressa Paglia, il cui titolo è Sto male, dammi un foglio grande, raccoglie circa 150 disegni di bambini che nel corso di questi 20 anni abbiamo raccolto, e sono disegni che esprimono il dramma di un bambino. Il bambino in generale, quando è in difficoltà, e questo per altre situazioni, come le situazioni di abuso, di maltrattamento, è incapace di esprimere chiaramente quelli che sono i suoi sentimenti, e attraverso il disegno questo riesce più semplice, per cui i disegni sono a volte drammatici, nel senso che ci sono per esempio esempi in cui il bambino fa un bellissimo disegno e poi lui si disegna se stesso sottoterra, oppure vede i fratelli lontani e più vicini ai genitori che non lui, oppure i disegni dei fratelli che mostrano come siano abbandonati magari in un'isola deserta, in cui il loro commento del disegno è: ecco, sono stato abbandonato dai miei genitori. Tutto questo che così è molto voluto semplificare, nel disegno si vede attraverso certe caratteristiche e anche attraverso il commento di questi disegni, perché dopo aver fatto il disegno di solito la psicologa ha anche raccolto una descrizione del disegno da parte del bambino. Questo ci preme sottolinearlo proprio perché ogni volta, questo è vero sempre in medicina, non è che solo per l'oncologia pediatrica, ogni volta che uno compie un atto medico o propone delle cose deve sempre pensare alle conseguenze. Per noi è molto semplice, per esempio, dire adesso facciamo una risonanza di controllo, però l'idea di un bambino che viene sottoposto a un esame lungo nella risonanza non è un'idea piacevole. Recentemente un bambino mi ha detto: professore, io nella lavatrice non ci voglio andare più. Questo per dire com'era il dramma di un controllo che a noi sembra banale, non è doloroso, ma
per un bambino è molto pesante.
È molto pesante.
Allora ricordiamo ancora questo libro, questo titolo, Sto male, dammi un foglio grande, edizioni Masson, professore?
Sì.
E uscirà a giorni?
Sì.
Allora grazie al professore Riccardo Riccardi, direttore dell'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e direttore della Divisione di Oncologia Pediatrica del Gemelli. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A presto. Sembra sembra che nel nostro patrimonio genetico vi sia un legame fra malattie vascolari come l'infarto e l'aneurisma. Ascoltiamo cosa ci dice a questo proposito il professor Roberto Pola, ricercatore presso l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria dell'Università Cattolica Sacro Cuore.
Il gruppo si occupa da anni di potenziali contributi della genetica alle patologie cardiovascolari. Molto recentemente, alcuni giorni fa, abbiamo pubblicato un importante lavoro su Nature Genetics in collaborazione con numerosi altri centri internazionali. Si tratta di uno studio che ha arruolato oltre 36.000 persone in ben tre differenti continenti, che sono l'Europa, il Nord America ed anche la Nuova Zelanda. Dunque uno studio vastissimo che per la prima volta ha cercato di identificare varianti geniche che possano essere associate a patologie cardiovascolari molto comuni. In particolare ci siamo concentrati su una mutazione genica che è localizzata sul cromosoma 9 e che qualche tempo fa era stata associata ad un aumentato rischio di infarto cardiaco. In questo studio abbiamo voluto valutare se questa mutazione genica era associata ad altre importanti malattie cardiovascolari. Abbiamo ad esempio studiato l'ictus, abbiamo studiato l'ischemia degli arti inferiori, ma abbiamo anche studiato le patologie aneurismatiche, in particolare gli aneurismi dell'aorta addominale e gli aneurismi cerebrali. Ed in effetti è proprio con queste patologie aneurismatiche che è stata trovata una associazione significativa. Dunque, diciamo, un filo rosso che lega l'infarto cardiaco agli aneurismi. Cosa sono gli aneurismi? Sono delle dilatazioni sacciformi delle arterie che molto frequentemente si localizzano a livello di grandi arterie come ad esempio l'aorta, e questo dopo i 50 anni avviene addirittura nel 4% degli uomini e nell'1% delle donne. Oppure gli aneurismi possono coinvolgere le arterie del cervello, e questo avviene con una frequenza del 2-5% della popolazione generale. Qual è il problema degli aneurismi? Che si possono rompere improvvisamente e dar luogo ad emorragie che possono risultare mortali o anche gravemente invalidanti. Qual è dunque l'importanza dello studio? Prima di tutto l'importanza sta nella sua vastità, come ho detto, oltre 36.000 persone, nel fatto che queste patologie hanno un grosso impatto dal punto di vista della salute pubblica, e l'importanza sta nell'aver dimostrato che una singola variante genica può essere associata a malattie cardiovascolari molto diverse come l'infarto cardiaco e gli aneurismi. Qual è la ragione per cui questo gene si associa a malattie così diverse è ancora da chiarire. Lo scopo dello studio è certamente quello di proseguire in questa ricerca e di cercare di capire quali fattori di rischio presenti nel nostro DNA possono contribuire allo sviluppo di malattie cardiovascolari. Dunque vogliamo aggiungere ai classici fattori di rischio già noti e conosciuti, quali il fumo, l'obesità, il diabete, la pressione alta, anche condizioni intrinseche dell'individuo, dunque che ne aumentino la predisposizione genetica allo sviluppo di malattie così importanti.
Era il professor Roberto Pola, ricercatore presso l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma su DNA e malattie cardiovascolari. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.